siamo arrivati al versetto 33, che per me è davvero una delle parti più belle. Magari potrebbe sembrare un po' moralistica, perché noi diciamo ogni volta che ci si trova qualche precetto impegnativo di vita, diciamo, ecco il moralismo. Ecco, io dico, esiste la morale, esiste l'etica ed esiste il moralismo, che è un'esasperazione farisaica. Ma mi sembra che questo invece sia molto bello. Siamo quindi alla quinta parte di questo Salmo, e siamo alla lettera He. E io lo chiamo, questo brano, questo pezzo, una specie di serie di imperativi a Dio per orientare bene la vita. Infatti comincia con: indicami, Yahweh, la via dei tuoi decreti. Ancora una volta siamo ai decreti, cioè ok. Ok è la parola con cui si, in ebraico è la parola decreto. Quindi indicami. Interessante. Signore, io rischio di perdere la strada. Ricordate che la via è la vita, no? E quindi se io non ho un orientamento rischio di girare attorno, oppure di prendere delle strade che mi portano in qualche dirupo. Quindi indicami. E però c'è anche la seconda parte che è importante. La seguirò sino alla fine, perché se uno mi indica la strada io non la seguo, non è che è come uno che legge, che studia il libro delle ricette di cucina, poi muore di fame, cioè non serve niente conoscere la memoria tutte le ricette e poi morire di fame, no? Conosco delle persone anoressiche che sanno a memoria tutti i libri di cucina, ma si guardano bene dal mangiare qualcosa, ecco. Quindi, e la seguirò sino alla fine. Quindi è anche interessante, non la seguirò un po' finché mi è piacere, finché è facile, ma fino alla fine, cioè fino a quando raggiungerò la meta che questa tua via mi propone. Secondo imperativo, dammi intelligenza. Sono imperativi a Dio, quindi sono suppliche, no? Sono preghiere. Dammi intelligenza e seguirò la tua legge. E anche qui dammi intelligenza. L'intelligenza che cos'è? L'intelligenza, già anche nel suo significato italiano, è intus leggere, cioè la capacità di leggere in maniera profonda, non la superficialità. Notate bene, non dobbiamo confondere l'intelligenza con l'istruzione. Uno può essere molto istruito, molto dotto, ma essere poco intelligente. La mia nonna, Caterina, la mamma di mia mamma, che non sapeva leggere né scrivere, allora non si andava a scuola, e soprattutto una ragazza di una certa età, veniva mandata subito, vivevano in cascina, eccetera, andava subito a lavorare, ma era una donna sapiente. Mi ricordo ancora i proverbi che avevo imparato da lei, questa capacità profonda, una donna che è veramente una donna di fede, una grande pazienza, che con 7 figli andava a messa, si alzava alle 4 del mattino per essere a messa alle 5 dopo aver fatto 3-4 chilometri a piedi anche d'inverno dalla cascina dove abitava per andare a messa, poi tornare con la neve, perché poi i figli, le mucche da accudire, l'ortaglia, cioè allora, eppure altro che figlio unico, capite? Eppure è una donna che, e poi una grande saggezza. Lei, che non sapeva leggere e scrivere, diceva, soprattutto alle sue figlie, perché i maschi sono un po' più restii a questo, come diceva mia mamma, diceva: insegnatevi qualche bella orazione che possa pregare anch'io come voi, perché sapendo scrivere e leggere, però sapeva a memoria tante orazioni, tante cose, anche se, vabbè, sapete, anche ci sono anche le orazioni ripetute che uno magari non capisce. No, c'erano delle bellissime orazioni che la mia mamma aveva insegnato quando ero bambino, cioè la mia prima lingua è stato il dialetto, in casa mia si parlava il dialetto, no? Allora era normale, tutti parlavamo il dialetto in paese, tutti, tutta bassa milanese, potete immaginare, negli anni 50, quando ero bambino io, mi ricordo andando a scuola, poi ricordo la mia maestra che mi ha seguito durante tutta la vita, perché è morta un paio d'anni fa, più novantenne, e che mi ha guidato sempre, è stata mia seconda mamma. Mi ricordo che mia mamma va a parlare a scuola e dice: signora Teresa, Pierluigi deve parlare in italiano, perché così impara bene l'italiano, perché si scriveva in un dialetto rivestito di italiano, no? Ecco. E allora mia mamma risposta: che disi sempre a misura maestra, quindi come faceva con chi parlava in italiano da solo, perché si parlava di dialetto, non c'era, quindi la risposta è, alla maestra aveva già risposto lei in dialetto, quindi per dire la mia maestra aveva capito. E mi ricordo che c'erano delle preghiere, per esempio anche la mia mamma, che sapeva a memoria Paternoster, l'Ave Maria, il latino, la Salve Regina, tante, il De Profundis, eccetera, eccetera, però era un latinorum di quelli un po' sciancati, no? Come quello che il Tantum Ergo Sacramento viene dato cantamerlo sul frumento, veneremo a cena qui, non veneremo il cernui, no? E allora, e quindi, e mi ricordo che c'erano delle preghiere in dialetto che aveva insegnato, e allora diceva, parlava, cioè, si va a pregare le anime del purgatorio, poi ce n'era una per non fare la pipì a letto, no? E diceva: Santa Anna, Santa Susanna, più della me sveglia, l'altra la me chiama, come scappa de fa la pissa. Santa Anna e Santa Susanna, no? Una mi sveglia, l'altra mi chiama. Quindi anche queste preghiere popolari che venivano, proprio per il buon senso, perché una volta non c'erano né pannolini né panoloni, per cui bisognava essere anche attenti, se no il letto qui, no? Però era un po' questa roba qui, però ecco, per dire anche, non so, mia madre, lei diceva il rosario, io un giorno diciamo insieme, si pregava sempre insieme il rosario quando avevamo bambini, famiglia, dopo uno va in seminario, eccetera, si diventa indipendenti, e poi io vedevo mia mamma che pregava ancora il rosario con mio papà. E un giorno diceva: siamo insieme, vedevo che era lì con il suo rosario, e allora dicevo: oh Dio, vieni a salvarmi. Dice: ma cosa dici? No, guarda, mi sono abituato a dire in dialetto, cioè il latino pensava che fosse il dialetto, e allora dice: qual è il dialetto del rosario? Deus reditorium meum intende, Domina adiuvandum me festina, e per lei Ave Maria grazia plena era dialetto, no? E quindi, per dire, perché era la lingua popolare in cui l'aveva imparato, e allora era un po'... E poi, vabbè, veniva fuori quelli strafalcioni. Mi ricordo che c'era l'ufficio funebre, quando ero seminarista in latino, tutto in rito ambrosiano, c'era il momento in cui cantavano, c'era un luogo, dopo la messa veniva tutta l'invocazione per il defunto, e cantavano, c'era... Quando angeli offerent tibi, chirografa peccatorum hominum, quando angeli offerent tibi, e c'era chirografa peccato, e un giorno vicino una vecchietta, la Marietta, che canta, piroscafa peccatorum, e dico: ma cos'è canta questo? Allora dopo la messa, curiosito, ma che cosa canta Marietta? Mi dice: io, pensi a tutti i missionari che partissero coi piroscafi per andare a tutti a raggiungere i peccatori. Guarda, qui non c'entra niente, era il libro scritto con i peccati degli uomini, sono diventati piroscafi che portavano i missionari. Però ecco la preghiera, no, del cuore, che arriva anche l'intenzione, da dove tu non ci arrivi, si cantavano gli strafalcioni, ma poi... La roba arriva lo stesso, no? Alla fine, Signore, guarda più ai nostri desideri. Mi ricordo, c'erano tre suore all'asilo, tutte e tre brave, sante, eccetera, e l'altra settimana santa, sempre la seminarista, si tornava, e allora, e quando eravamo ancora in liceo, così si tornava magari il giovedì santo, dopo invece si tornava, quando seminava del Duomo, addirittura si tornava alla domenica. Dopo aver fatto la veglia pasquale, cioè tornava a casa, tornava pochi giorni, e mi ricordo che c'erano le suore in chiesa che dicevano l'ufficio, era in latino l'ufficio, e in rito ambrosiano, settimana santa, il triduo pasquale, non si dice gloria a Patria e Figlio dopo dopo i salmi, per dire aspettiamo Gesù risorto, non c'è ancora Gesù che è entrato nella gloria col Padre, si diceva gloria patria figli, e il latino, però era ancora il latino, il breviario, e c'era scritto sotto il salmo in rosso, come adesso dice, fine del salmo si dice gloria al Padre e al Figlio, e là c'era scritto hic non dicitur, qui non si dice gloria patria Figlio e Spirito Santo. Ma siccome era scritto in rosso, toccava la superiore, allora erano lì che dicevano il breviario, erano là che pregavo in chiesa, nel mio conto, sentivo subito, si alzava, diceva, «Ic non dici tu!» E gli altri, «Gloria Patri et Filii!» Siccome era scritto in rosso, toccava lei, no? Qui non si dice «Gloria al Padre», però lei lo diceva, ma come non capivo il latino, ma dico, vabbè, sante donne, pregavano anche leggendo le istruzioni liturgiche, facendole diventare preghiera. Però ecco, per dire che in fondo l'intelligenza, ecco, sono partito da lì, ho fatto un lungo discorso, l'intelligenza è qualcosa del cuore profondo, non è semplicemente qualcosa della testa, è la capacità di arrivare dietro l'epidermide e raggiungere la profondità, no? E come l'educazione, ricordate cosa diceva Don Bosco, no? L'educazione è cosa del cuore, questo. Entrare nel profondo, quindi dammi intelligenza e seguirò la tua legge, cioè se tu Signore mi permette di uscire dalla superficialità banale delle cose, allora io la potrò seguire, cioè potrò diventare uno che la mette in pratica la Torah, e non solo la seguirò ma la custodirò con tutto il cuore. Ancora una volta il verbo è shamar. Vedete che spesso noi, nella traduzione italiana ci tradisce, no? Perché il verbo shamar, e poi tradotto anche in greco, anche lì in greco viene tradotto spesso come osservare. Ma osservare è un intellettualismo, è un mettere qui, l'osservo, ma invece custodire è un altro, lo metti dentro e lo conservi. E il verbo shamar vuol dire proprio questo, anche se poi... è stato tradotto col verbo tereo in greco, che vuol dire anche questo, ma spesso dal greco, dalla traduzione greca dei salmi, eccetera, viene fuori invece che custodire, osservare. Ma anche Gesù dice, se conserverete la mia parola, perché tereo, e Gesù parlava in aramaico, conserverete, poi se osserverete, no? E tanto è vero che poi Giovanni aggiunge anche se rimarrete, quindi è già un rimanere, è uno stare dentro, no? Comunque qui, ecco, la custodirò con tutto il cuore, cioè tutta la mia volontà sarà orientata, cuore, ricordate volontà, desiderio, tutta la mia volontà sarà orientata a custodire, cioè non lasciarmi rubare questa parola, questa legge. Terzo imperativo, quindi non visto insegnami, dammi intelligenza, dirigimi nel cammino dei tuoi precetti. Signore, non basta che tu mi indichi la strada, non basta che tu mi dia l'intelligenza per capire, per entrare, perché io sono capace di perdere la strada ancora, allora Signore prendimi per mano, capite che bello, no? Dirigimi, prendimi per mano nel cammino dei tuoi precetti. È un cammino, cioè da un meno a un più, no? Non è semplicemente un sentiero, ma è un camminare, un andare da un meno a un più, quindi è un cammino dei tuoi precetti, ancora una volta mitzvah. E ormai imparerete a memoria pian piano queste parole, pure di ripeterle, no? Ecco, e poi perché mi devi dirigere? Perché in esso, in questo cammino, mi sono compiaciuto. Cioè questo, mi sono innamorato della tua parola, Signore. No? È una parola che mi affascina, mi sono innamorato delle cose che tu mi dici. E quindi, ancora una volta, no? Mi sono compiaciuto. Poi ancora altro imperativo, altra domanda, piega il mio cuore verso la tua testimonianza, e qui testimonianza la edut, con la H aspirata, con la edut, che quindi piega il mio cuore verso la tua testimonianza. Cioè, Signore, tu mi puoi anche prendere per mano, ma se la mia volontà è una volontà svagata, se il mio, le mie tensioni interiori mi portano dall'altra parte, io sono capace di perdere la strada anche così. Se sono distratto, quindi Signore, piega la mia volontà, il mio cuore verso la tua testimonianza, verso le tue testimonianze, cioè verso quelle cose belle che tu hai fatto, perché io le possa ammirare, contemplare e quindi aprirmi a te e lasciare che tu operi nella mia vita, perché continui questa storia di salvezza che è la mia storia di salvezza personale. E poi ancora un altro imperativo, che però stavolta nell'ebraico viene dopo: sulla tua via fammi vivere. Capite? Cioè, prima viene sulla tua via, non c'è più subito l'imperativo fammi vivere, ma sulla tua via fammi vivere. Cioè, Signore, io voglio davvero mettermi sulla tua strada, non su un'altra, perché se prendo un'altra strada io rischio di perderla, rischio di andare su un dirupo, di autodistruggermi. E poi ancora altro imperativo: conferma al tuo servo il tuo detto, cioè il detto di Dio è vero che è una promessa, però in realtà proprio la parola qui è il detto, cioè imra, un'altra parola che si trova in mezzo agli 8 versetti ogni volta. Quindi il detto è, che cos'è il detto di Dio? In realtà è vero, il detto di Dio è una promessa, però siccome è detta da Dio, se è detta da Dio, una volta detta da Lui è già attuata, quindi non è solo promessa. Per me la promessa è: a Natale ti regalerò il cavallo dondolo. Ma se io invece sono di fronte a un detto che è di Dio, il cavallo dondolo è già qui, no? Non mi dice che è qualcosa che arriverà, perché Lui dice tutto è fatto, quindi ecco il detto. Quindi conferma al tuo servo il tuo detto, che è per il tuo timore. Cioè, tu mi hai detto queste cose perché io impari ad amarti. Ricordate che il timore di Dio, ve l'ho detto chissà quante altre volte, il timore di Dio è uno dei sette doni dello Spirito Santo, no? Sapiente, diretto, consiglio, cioè poi l'ultimo è il timore di Dio, che non è la paura di Dio, ma è la paura che non è paura, è il timore filiale di non amare abbastanza colui che mi ama così tanto. Non vorrei che lui soffrisse perché vede la mia indifferenza. Capite che il timore di Dio non è una cosa negativa, è positiva, è l'amore di Dio. Ti amo a tal punto, Signore, ho capito a tal punto la tua presenza accanto a me, che temo solo di non essere in grado di rispondere a un amore così grande. Ecco il timore di Dio, che è un dono dello Spirito Santo, è uno dei doni dello Spirito Santo. E poi ancora, quindi vediamo, che allora, conferma al tuo servo il tuo detto, che è per il tuo timore. E poi ancora un dato operativo: allontana il mio obbrobrio che ho temuto. Che cos'è l'obbrobrio? D'effetto viene tradotto anche oltraggio, ma è meglio tradurre obbrobrio. Cioè, io ho paura di essere fragile, di non farcela, e quindi questa paura continua mi assilla. E allora è come dire: Signore, toglimi tutte le paure. Cioè, queste paure mi bloccano. Psicologicamente gli psicologi dicono che la paura genera ciò che si teme. Avete mai visto coloro che hanno paura di fare incidenti in macchina? Hanno tutta la macchina per stoccata, perché la paura genera ciò che temi, no? Le persone che hanno paura di ammalarsi, ma ne è sempre una, ma non perché sono ammalati, ma perché sono affetti da questa sindrome di ogni piccola cosa, allora mi devo lavare, rilavare, eccetera. Era un compagno che apriva il seminario, che apriva le porte col gomito per non toccare le maniglie, perché sennò voleva contaminare, aveva le mani piene di eczema, perché a furia di lavarsi le mani per non avere germi, si toglieva tutte le protezioni e arrivavano esattamente quelle che lui temeva. mi leva sempre le mani, ecco la paura, Signore liberami da ogni paura, anche dalla paura di essere inadeguato, cioè di vivere, di essere nell'obbrobrio, cioè di non essere all'altezza, quante volte no? La paura di non essere all'altezza ci blocca. E poi, perché dunque, mio proprio, perché allontana? Perché i tuoi giudizi sono buoni, ecco. Perché tu, Signore, anche qui capite, il giudizio è il mishpat, il giudizio, che, Signore, tu vedi dentro di me, capisci quali sono, dove vanno a finire le mie azioni, ma tu mi giudichi sempre bene, mentre io, quando vado sbaglio, mi condanno. Ecco, sono sempre solito stupido, io sbaglio sempre, vedi che punto sono, e questo capite che non è umiltà, questo è... Ricordate che il senso di colpa è positivo, le colpevolizzazioni sono negative. Il senso di colpa nasce da una coscienza sensibile che mi dice: Signore, guarda come mi sono allontanato dal tuo amore, mi spiace, Signore, ho sbagliato. Quindi il senso di colpa è positivo, è una coscienza sana. Le colpevolizzazioni invece nascono dal perfezionismo. Vorrei non aver sbagliato perché non mi sento adeguato. E allora il senso di colpa, le colpevolizzazioni nascono invece dall'orgoglio. L'una, il senso di colpa, nasce dalla umiltà, ed è sano, l'altro nasce dall'orgoglio ed è, assomiglia, è come si assomiglia una goccia d'acqua pulita con una goccia da pozzanghera. Si assomigliano, ma guardate al microscopio che differenza c'è, no? Nessuno berrebbe l'acqua della pozzanghera, neanche i gatti. Perché i gatti che sono furbi vanno là, se c'è qualche goccia che cade giù dal rubinetto, là la leccano, ma non vanno bene quella della pozzanghera, sanno che è inquinata. Ecco, in fondo, Signore, io sono sicuro che i tuoi giudizi sono buoni, cioè che tu non punti il dito contro di me. E poi, ecco, ho desiderato i tuoi ordini. Quindi quello che tu mi hai dato, ecco, gli ordini, in questo caso l'ordine è Pikut, ho desiderato i tuoi ordini, cioè ho desiderato mettermi in atto, ho desiderato eseguire quello che tu mi hai detto, cioè ciò che mette in ordine la mia vita. Ricordate che ordine è sempre appunto nella tua giustizia, fammi vivere. E qui appunto ancora una volta la giustizia, cioè, Signore, fa che io viva alla luce di quella gerarchia di valori che tu vuoi, che io non seguo altre gerarchie di valori. La giustizia, ricordate, Sadeka, che è proprio questi valori e questa lista di scelte che sono secondo Dio. È Dio che capovolge il nostro modo di valutare le cose. Noi diciamo i più fortunati sono quelli che hanno una vita dove tutti applaudono. Gesù dice: no, questi non sono i più fortunati, questi sono gli attori che desiderano ricevere sempre applausi, ma non si può stare sul palcoscenico tutta la vita, si sta qualche ora, finita la rappresentazione bisogna scendere, e allora tutti quanti abbiamo delle bellissime vetrine ma dei pessimi retrobottega. No? Perché alla fine è sempre un po' così, no? Quando vediamo gli altri: oh, come sei fortunato tu! Hai visto la vetrina, devi vedere cosa c'è dietro, però. Perché le vetrine sono sempre ingannevoli, no? Devi vedere cosa c'è nella retrobottega. La conclusione: nella tua giustizia fammi vivere. E a me piace molto questa, spesso è una delle parti del Salmo che ripeto di più, perché mi sembra che siano un po' delle preghiere molto semplici, invocazioni al Signore perché davvero la mia vita possa cambiare, potremmo dire addirittura una specie di elenco di intenzioni per una regola di vita, perché no? Sembra. Andiamo avanti con la lettera Vav. Comincia adesso ancora: Signore, io ho bisogno di te, non posso fare meno di te, quindi Signore, venga a me la tua esed, la tua grazia, non è proprio il tuo amore, Ma la grazia, che cos'è la grazia? La hesed è una parola che viene tradotta grazia, ma che si potrebbe tradurre anche amore, misericordia, bontà, pietà, ecco, tutto un insieme di cose. È una parola che ha tanti significati, è un po' l'atteggiamento che Dio ha nei nostri confronti, ecco la hesed. Signore, venga a me la tua hesed, la tua grazia, la tua salvezza secondo il tuo detto, ancora una volta è Imrah, il detto, cioè fa o Signore che quello che tu hai promesso avvenga. Signore, pensate che è un po', venga il tuo regno, il Padre nostro, no? Venga il tuo regno, Signore, fa che arrivi. E risponderò all'insultante una parola, cioè a colui che mi insulta, io risponderò una parola, in ebraico è, e risponderò all'insultante una parola perché ho confidato nella tua parola. Cioè la mia parola diventerà un modo per parlare a mia volta, quindi è sempre la parola, e la parola che io rispondo non è se non l'eco della tua parola. Non abbiate se non parole, la parola di Dio, San Paolo dice, la parola di Dio dimora nei vostri cuori, quindi il tuo parlare sia il parlare di Dio. E il parlare di Dio è, ricordate cosa dice Gesù, sì quando è sì, no quando è no. No? Il di più viene dal maligno e il di più parecchio, non è poco, è poco di solito. Il Signore ha creato la parola ma anche il silenzio, e prima di ogni parola c'è stato il silenzio che ha permesso di pensarla e di dirla se era opportuna o no. E perché ho confidato nella tua parola, darò, risponderò all'insultante una parola perché ho confidato la tua parola. Non sottrarre dalla mia bocca la parola della verità, ancora una volta, vedete, la parola della verità, la verità è emet, per molto, cioè la verità per molto vuol dire sempre. La parola della verità, ricordate che i rabbini, che erano specialisti nel fare la valutazione della parola anche dal punto di vista delle lettere dell'alfabeto, la parola emet era composta da tre lettere dell'alfabeto, perché alcune sono mute. Quindi noi E-M-E-T-E, invece Emet, cioè Aleph, Mem e Tau, tre lettere dell'alfabeto. Emet. E loro dicevano che le tre lettere, Aleph, la prima lettera, Mem, che è la lettera centrale, la decima, e poi Tau, sono le lettere della parola verità. E allora, che cos'è la verità? La verità è quello che è vero all'inizio, a metà e alla fine. Per cui non esistono le mezze verità. Se una cosa è vera all'inizio, a metà e alla fine. Se io racconto delle mezze verità, sono delle vere menzogne. Perché ho inquinato qualcosa, la verità o c'è o non c'è. Quindi è molto bello, è quel che dice Sant'Ignazio negli esercizi spirituali. La verità è ciò che è vero all'inizio, a metà e alla fine. Quindi non sottrarre dalla mia bocca la parola della verità per molto, perché nel tuo giudizio ho confidato. Signore, io mi metto davanti a te perché so che tu scegli il meglio e quindi aiutami a fare sì che questa parola della verità sia dentro di me, che io non dica delle verità a metà. Che io non parli anche con la mia vita, ricordate che prima ancora che la verità della parola è la verità della vita, capite? Perché la verità è più della sincerità. Una persona sincera è una persona che dice le cose come stanno. La persona è vera è quando questa persona vive ciò che dice di essere. Allora uno può essere sincero, ma anche non vero, per esempio, faccio un esempio. Ai tempi di Galileo tutta la gente credeva che la terra fosse ferma e il sole girava intorno. Non erano bugiardi, erano sinceri, ma non erano veri. No? Perché si può essere sincero, se uno mi dice è morto quel signore là, e io dico no, magari non lo so, e non lo so ancora e lui è morto, ma in quel momento sono sincero, non lo so, non avendo mai avuto notizia ritengo che sia ancora vivo, no? Poi vengo a sapere invece che guarda, invece è morto. E, oppure ci può essere, uno può essere vero e deve essere anche sincero, per esempio, scusate, quando si dice che Gesù non era uno come gli altri, ma parlava con autorevolezza, vuol dire le cose che diceva prima le viveva, ecco l'essere veri. Quindi non è solo dire delle cose vere, ma essere veri. Quindi, oh Signore, aiutami a essere vero, insomma, perché confido nel tuo giudizio. E poi ancora, custodirò, ancora una volta, vedete che c'è scritto osserverò, ma invece è custodirò, quindi conserverò, custodirò la tua legge continuamente, non per sempre, perché il per sempre in ebraico si dice leolam, mentre qui c'è scritto tamid è continuamente, non smetto mai. C'è un salmo, forse salmo 78-79, quando il Signore, l'esperienza l'abbiamo letto a suo tempo, adesso non mi ricordo più se è il 78-79, comunque siamo in quella, a un certo punto dice, Signore io faccio l'esperienza del male, eccetera, però io sono sempre con te, vani tamid, cioè continuamente, non sempre basta, ma continuamente. Io sono continuamente con te, cioè non ti, giorno e notte, anche se non ti vedo, però sono con te. E, quindi sono continuamente con te. Custodirò la tua legge continuamente, tamid. E poi aggiunge leolam, per sempre e in eterno. Tre cose, no? Il continuamente esprime un cuore che è sempre, no? Io sono con voi per sempre, ecco, tamid, sono con voi continuamente fino alla fine del mondo. Il per sempre esprime una continuità anche di affetto, e poi c'è in eterno qualcosa che non finirà mai, sono tre cose diverse, no? E camminerò in luogo piano, cioè quando, Signore, io mi metto dalla tua parte, io so che cammino in un luogo piano. Camminare in pianura è un inciampo. Se invece cammino o in discesa, dove ci sono magari degli zappelli che non ho visto, inciampo, cado giù, mi batto la zucca e rimango secco. Oppure anche in salita, dove ci sono i fasciumi, in montagna, tu metti un piede, si muove e tu scivoli giù e ti lasci travolgere se non hai le scarpe adatte, se non hai portato un bastone per sorreggerti, eccetera, eccetera. Quindi camminerò in luogo piano perché i tuoi ordini ho ricercato. Cioè, quando, Signore, io cerco di andare nella direzione che tu mi indichi, ecco ancora una volta l'ordine, picut, ancora perché io i tuoi ordini ho ricercato. E avendo cercato le cose in ordine, non col disordine della mente, del cuore, della vita, la testa che va e che vigila di là, eccetera, allora, Signore, io so che cammino in un luogo piano. Non sto, da noi si dice, no? Essere in una botte di ferro, ecco un po', essere sicuri, non avere paura. E ancora, e parlerò delle tue testimonianze davanti ai re, cioè sono così sicuro, Signore, di quelle cose belle che tu hai fatto, che io lo dirò anche di fronte al Presidente della Repubblica, cioè non avrò vergogna neanche dei grandi, parlerò di te di fronte a tutti, anche a costo di perdere la faccia, non ho paura, perché ciò che mi dici tu vale più di tutta la stima e di tutto quello che gli altri possono dire di me, capite? È questa sicurezza Quindi io posso raccontare i fatti che tu hai compiuto per me anche davanti ai re, davanti ai grandi. E non arrossirò, perché aver vergogna è qualcosa di tenersi dentro le cose, no? Perché ho vergogna, ma arrossire è qualcosa che trapela, perché anche istintivamente uno non può trattenere il rossore, scappa fuori. Ma guarda signora, sono così sicuro che non avrò neanche bisogno di arrossire, perché sono tranquillo dentro, ho scelto te. E gioirò dei tuoi precetti. Ecco qui ancora il precetto, mitzvah. Gioirò, mi rallegrerò, perché non sono un peso. Ovviamente Gesù, prendete il mio giogo sopra di voi, perché il mio carico è leggero, il mio giogo soave. Cioè, non è qualcosa di pesante, no? Perché quando tu ti senti amato, l'amore non regge tutto leggero. Io ricordo sempre una storiella che ho letto in seconda elementare, e penso che le cose che ti colpiscono ti rimangono dentro tutta la vita, no? Il libro di lettura, mi ricordo, intitolato Mamma. C'era il libro di lettura, una volta c'era il sussidiario, il libro di lettura, però fino al secondo c'era soltanto il libro di lettura, niente sussidiario, cominciava in terza, quarta e quinta, ma e di solito durava 3 anni, quindi i libri erano un bene da conservare. E il sussidiario, mi ricordo, il terzo libro si chiamava Il Milione, in fondo era Il Milione di Marco Polo, no? Però il titolo è preso da Marco Polo, ma non era quello. E c'era un raccontino, c'era un signore che un giorno stava passeggiando e vede una bambina che ha sul groppone un ragazzotto, e allora la vede e dice: ma cosa fai? Mettilo giù, non senti che è pesante? Risposta: non è pesante, è mio fratello. Allora, quando una persona non è pesante, quando diventa fratello, per quello che Gesù ci dice, i tuoi fratelli, va dai tuoi fratelli, il tuo fratello, noi parliamo sempre degli altri, no? Nel Vangelo non c'è gli altri, non ci sono gli altri nel Vangelo, ma ci sono i fratelli, no? Anche Giacobbe dice a Giuseppe: va dai tuoi fratelli. E spesso i fratelli non hanno il coraggio di chiamarlo fratello. E Giuseppe, andate a vedere il libro della Genesi, le storie di Giuseppe, quando si rivelerà Giuseppe? Cioè all'inizio c'è tutto un percorso, loro arrivano e no, voi siete dei bugiardi, voi siete... fa apposta, no? Per mettere alla prova. Alla fine, quando lui ha tenuto lì Beniamino, eccetera, allora si scoppiano le lacrime, date a chiamare, cioè no, io non vi credo, A un certo punto si mettono a piangere e dicono: noi siamo tutti fratelli. E allora Giuseppe, che banda via tutti, si svela e dice: anch'io sono vostro fratello Giuseppe. Cioè, Giuseppe li voleva condurre lì. Non mi interessa che siate simpatici, che siate degli amici, delle persone, ma dovete riconoscere di essere fratelli. Perché i fratelli non li scelgo io, mi vengono dati. Gli amici li scelgo io, i fratelli no. No? E dunque, ecco qui. E quindi, gioirò dei tuoi precetti che amo, che ho amato, e quindi non arrossirò dei tuoi precetti che amo, che ho amato, e tenderò le mie mani verso i tuoi precetti, che anche qui, che ho amato, e mediterò i tuoi decreti. Cioè meditare, che vuol dire confrontare, no? Guarderò le tue parole e cercherò di confrontarle continuamente, di valutarle, di ripassarle anche con la mente, insomma, no? Ecco, mi pare che anche queste due parti, che noi potremmo dire magari in maniera un po' rigorosa, ma no, ma sono cose pietistiche, un po' moralistiche, però io dico sono anche delle parole che ci possono aiutare, no? E a scoprire quali sono le cose che ci rendono veramente felici, le cose che ci danno davvero il senso della vita, la gioia di vivere. E possiamo adesso pregare insieme, a partire appunto dalla lettera che, dal versetto 33 fino al 48. Insegnami, Yahweh, la via dei tuoi precetti e la seguirò sino alla fine. dammi intelligenza per seguire la tua legge e osservarla con tutto il cuore. Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi, perché in esso è il mio piacere. Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso il guadagno. Distogli i miei occhi dalla visione di vanità. Fammi vivere sulla tua via. Mantieni la tua promessa col tuo servo perché ti si tema. Allontana l'oltraggio che mi spaventa, perché sono buoni i tuoi giudizi. Ecco, anelo i tuoi precetti, nella tua giustizia fammi vivere. Venga a me il tuo amore, Yahweh, la tua salvezza secondo la tua promessa. Darò una parola di risposta a chi mi oltraggia, perché ho fiducia nella tua parola. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché confido nei tuoi giudizi. Osserverò la tua legge per sempre, in eterno, nei secoli. Camminerò in libertà, perché cerco i tuoi precetti. Parlerò davanti ai re dei tuoi insegnamenti, e non ne avrò vergogna. Gioirò per i tuoi comandi che amo, alzerò le mie mani verso i tuoi comandi che amo e mediterò i tuoi decreti.